Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Non c'è in tutta la tradizione delle chiese un'Eucaristia come questa, cioè così piena di intensità, così universale da un lato e così intima e familiare dall'altro, perché in modo speciale vuole ripresentare, ricollocare il mistero dell'Eucaristia nella sua origine, quando Gesù celebrò l'ultima Pasqua, l'ultima cena con i suoi discepoli. Noi dobbiamo ringraziare il Signore in particolare poi per avere il privilegio di celebrarla, in un certo senso di ricelebrarla anche qui tra di noi a Oliveto, in questo contesto. Il Signore ci dia di celebrarla con fede rinnovata, e di cercare di portare con noi tutte le persone, tutti i nostri fratelli e sorelle, tutti quelli che sono abitualmente con noi e condividono il mistero della fede nell'Eucaristia, tutti gli ammalati e tutto il mondo.
Dal libro dell'Esodo, capitolo 12, versetti 1-14. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: «Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, al più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino. Quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle vostre case, sulle case dove vi troverete, servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà fra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 11, versetti 20-32. Fratelli, quando vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi, lodarvi, in questo non vi lodo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da Lui ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 13, versetti 1-15. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gli disse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Ecco, io ho sentito il bisogno di tornare ai testi dell'istituzione dell'Eucarestia. È questa la messa adatta, anche se adesso leggendo il Vangelo, è un Vangelo affascinante, un Vangelo così importante. Io vi dico solo quello che ho sentito, quello che ho ripensato dopo anni e anni, effettivamente, in cui avevo l'occasione di parlare in questa messa in Cena Domini. E quello che ho sentito rileggendo il testo, i testi dell'istituzione dell'Eucarestia, e questo io vi propongo, spero di non annoiarvi troppo, sono cose anche molto note, ma dobbiamo stare insieme e ripensare a quel momento che tutte le chiese, come accennavo all'inizio della messa, hanno sempre, in tutta la tradizione, in tutte le chiese, hanno sempre considerato il momento più fondativo, il momento più prezioso, il tesoro che fa della Chiesa la Chiesa, il centro del rapporto con Gesù. Centro del rapporto con Gesù, collocato nell'ultima cena con i suoi discepoli. E questo fanno i racconti. Io ho preso, e perciò vi invito eventualmente a considerare questo, il racconto più completo, quello che mi piace di più, diciamo meglio, che anche penso quello più completo, di questi quattro racconti che abbiamo. Uno l'abbiamo letto adesso, gli altri li abbiamo letti tutti leggendo la Passione. E il racconto di Luca, nel Vangelo di Luca, al capitolo 22, dal versetto 14 al 20, è il più completo perché ricorda qualche cosa che gli altri non ricordano e che è sicuramente estremamente significativo e che deve aver colpito fortemente i discepoli. Abbiamo ascoltato il racconto dell'Esodo, il capitolo 12, su quello poi si basa anche la tradizione liturgica nei secoli, ecco, della celebrazione pasquale. Però la Pasqua che Gesù celebrò, celebrava e celebrò anche quella volta, non era la Pasqua di quel testo dell'Esodo, non era più la Pasqua egiziana, era molto diversa, anzi in certi punti volutamente diversa, era esattamente l'opposto, anche se ricordava ugualmente nei segni, e questo veniva spiegato, ne sappiamo, non solo con le parole che noi troviamo scritte, ma con le omelie, con le spiegazioni che in quella notte c'era tempo e si doveva fare, ecco, dei vari elementi che componevano la celebrazione familiare della Pasqua, che ha sempre avuto e anche oggi per Israele una valenza estremamente, estremamente intima e familiare, profonda, di legame inscindibile, di legame infrangibile fra coloro che partecipano. Ecco, allora qui era molto diversa perché non era più la Pasqua della schiavitù, ma era la Pasqua della libertà, anche se aspirava a una libertà più grande, aspirava come vediamo anche nelle parole di Gesù, aspirava al regno di Dio. Non era più però la Pasqua, quindi non si mangiava in fretta, si mangiava molto adagio, non si mangiava in piedi, non col bastone in mano, al contrario, si mangiava ben distesi e comodi sui cuscini, questo ce lo dice anche i Vangeli, no? Eccetera. Però non vorrei fermarmi su questo, vorrei andare al testo di Luca in particolare e sottolineare tre o quattro punti sulle cose che noi naturalmente abbiamo nel cuore. La prima ce la dice Luca, non c'è negli altri. La prima è un voto, così lo interpreta il grandissimo esegeta Jeremias, ma non è solo lui. La prima cosa è un voto di digiuno, di astensione che Gesù fa, e questo deve avere colpito moltissimo. Così troviamo in Luca, e quando fu a tavola con i dodici, disse loro, qui c'è un problema anche di come si traduce, e Geremia spiega come si dovrebbe tradurre, avrei desiderato molto di mangiare questo agnello pasquale con voi prima di patire, ma non lo mangerò. E spiega perché. Perché vi dico che non mangerò da d'ora in poi dell'agnello, di questo agnello, fino a che non si compia nel regno di Dio. E questo Gesù lo fa due volte, secondo il racconto di Luca. Lo fa al momento della benedizione con cui si apre la celebrazione, che è la benedizione del giorno, cioè del giorno di Pasqua, e lo fa quando si comincia la celebrazione, il pasto, cioè col primo calice. E infatti Luca, e questo ha sconcertato molto gli esegeti, ma è tutto normale, Luca mette, come vediamo, due calici, ma non perché si è sbagliato, ricorda anche quello che Gesù disse quando aggiunse, spiegò e aggiunse al momento della Kos Akidus, cioè del calice della santificazione, cui si santifica il giorno, cosa disse Gesù dal primo calice, e vediamo che Gesù ripete anche sul primo calice il suo voto di astensione. E infatti il testo così scorre molto bene. E disse al versetto 17, preso un calice, dopo aver reso grazie, quindi la benedizione a Dio, disse, prendete questo e distribuitelo fra di voi. Poi spiega, difatti io vi dico che non ne berrò affatto a potunin a partire da questo momento. Quindi anche poi tutto il seguito, tutta la cena. Gesù non ha toccato né cibo né bevanda. E spiega, fino a che non venga il regno di Dio. E questo è una variazione al rito importantissima, è una cosa sconvolgente in un certo senso. Il rito non si cambia mai, non è che noi cambiamo la messa a seconda di come ogni volta, ecco, uno se lo inventa, no? Le cose fondamentali non possono essere cambiate se non c'è un motivo, una novità. E qui la prima novità è il digiuno di Gesù. Questo Geremias lo spiega molto bene, ricordando diverse ragioni che portano a presupporre questo, non solo questo testo, e in particolare l'uso, di cui abbiamo testimonianza chiarissima, per esempio alla fine del primo secolo, delle chiese dell'Asia Minore, quelle che sono chiamate le chiese, erano chiamate quartodecimane, cioè quella tradizione che era la tradizione palestinese, che celebrava la Pasqua con gli ebrei, perché erano poi ebrei all'inizio, o quasi tutti, e celebrava cioè il 14 del mese, quando però digiunavano, non celebravano con l'agnello, non mangiavano, non bevevano, una cosa molto singolare. Facevano probabilmente quello che aveva fatto Gesù, imitavano Gesù e poi celebravano l'Eucaristia al canto del gallo, rompevano il digiuno e celebravano l'Eucaristia. Questo uso delle chiese cosiddette quartodecimane sembra rifarsi all'esempio di Gesù, molto difficile altrimenti spiegarlo, e confermerebbe questo primo dato, ecco, che io volevo sottolineare, e cioè che l'Eucaristia che poi Gesù celebra, istituisce, si fonda su questa consacrazione con cui Gesù si è consacrato affinché venga il regno di Dio. Il motivo è questo. Ci sono digiuni che in tutta la tradizione biblica, anche giudaica, servono per sottolineare fortemente la preghiera. È un'intercessione questo digiuno, ed è un voto, ha la forma di un voto. Troviamo un eco, secondo me, però questo non so se sia fondato, nella preghiera cosiddetta sacerdotale di Gesù, in Giovanni 17, esattamente al versetto 19, quando Gesù dice, lì prega il Padre, è la preghiera messa in bocca a Gesù, in cui Gesù prega il Padre, e dice: io santifico me stesso, viene tradotto spesso consacro me stesso, affinché anche loro siano santificati. Consacro me stesso. Questo digiuno è un atto di consacrazione. Ciò che consacra, consacrando se stesso, significa si offre, è un atto di consacrazione per il sacrificio. Comunque la cosa che volevo sottolineare è questo: è per invocare la venuta del regno di Dio. Allora ci potremmo, ho ripensato a una cosa di cui si parlava tanto anche con Don Giuseppe a volte, con Don Umberto, e riascoltando questo testo, mi sono convinto che, almeno in un ricordo che io ho dell'interpretazione di Don Umberto, non sono d'accordo con Don Umberto, non mi sentirei d'accordo. Però Don Umberto poi cambiava idea anche lui, perché Don Umberto, a un certo punto, io ricordo che sostenne: finché venga il regno di Dio, e poi fa l'Eucaristia, ecco il regno di Dio. Non è del tutto infondato. C'è un rapporto fra l'Eucaristia e il regno di Dio, e come? Però questo rapporto, non mi sentirei di dire che l'Eucaristia è il regno di Dio. L'Eucaristia si colloca proprio come intercessione e invocazione per la venuta del regno, come invocazione efficace per la venuta del regno. Ed è per questo almeno nella mia, per quel che io posso capire, è per questo che l'Eucaristia non fa che ricordare la morte di Gesù. È per questo che Paolo, quando riassume tutto nel testo che abbiamo ascoltato, dice: ogni volta che voi mangiate e bevete, voi annunciate la morte del Signore. Perché la morte, cioè l'atto di consacrazione di morte del Messia, del Figlio di Dio, è l'intercessione più forte che ci possa essere perché Dio compia il suo regno. E perciò l'Eucaristia continua a essere questa grande invocazione efficace: venga il tuo regno. Anche qui Gesù si esprime così: finché venga il regno di Dio. Ecco, mi sembra che questo sia un elemento che, insomma, mi ha molto fermato. Il secondo elemento, appunto, sono le parole del versetto 19 e 20 che lui pronuncia sul pane e sul vino. Due volte, non perché siano due cose di contenuto diverso, per cui se ne mancasse uno mancherebbe un pezzo. Dal punto di vista dei segni, sì, i segni che poi entrano anche nella liturgia, i segni sono due, cioè il pane e il calice. Ma quanto al contenuto, è una ripetizione. Una ripetizione che aggiunge contenuti a questa istituzione, a questo fatto, ma non è che in uno manca un pezzo se manca l'altro, non è questo. Non sto parlando della presenza reale, che questo è un problema successivo, sto parlando del significato della ripetizione. La ripetizione è sempre molto importante, sottolinea l'importanza e aggiunge significati. Ma il valore centrale, come spiega anche qui molto bene Eremias, il valore è il medesimo, e cioè fa riferimento alla morte di Gesù. Perché questo? Perché le parole che noi diciamo della consacrazione, questo è il mio corpo, è il linguaggio sacrificale. Cioè il linguaggio è preso, non è generico, il mio corpo, il mio sangue, è il linguaggio del sacrificio, del linguaggio del vocabolario sacrificale della Bibbia e della tradizione. Gesù vuol dire la mia morte, e diciamo, noi abbiamo meditato Isaia, siamo avvantaggiati moltissimo perché il testo più direttamente presente a queste parole della consacrazione è Isaia 53, quello più direttamente, ci sono altri testi che sono evocati. Che Gesù avesse in mente Isaia 53 si può dimostrare anche dal contesto, volendo. Per esempio, poco dopo Gesù citerà esplicitamente Isaia 53 quando dice ai discepoli: si deve compiere in me tutto ciò che sta, si deve compiere in me questa scrittura, sarà annoverato tra i malfattori. Isaia 53, esattamente il 53 versetto 12, che è l'ultimo versetto, che è estremamente presente nell'espressione di Gesù qui e nel significato sia delle parole sul pane che sul vino. Ripeto, poi si aggiungono altri significati, l'alleanza, ma è tutto collegato, perché l'alleanza è inaugurata da questa morte. E quindi c'è un rapporto di inaugurazione, a un inizio della salvezza. E significa la mia morte è la morte del servo di Isaia 53, che perciò espia i peccati dei molti, che quasi sicuramente nel modo in cui Gesù leggeva quel testo, anche questo è un riferimento a Isaia 52-53, i molti, che abbiamo in tutte le tradizioni e che riguardano l'istituzione dell'Eucaristia, erano i popoli. C'erano i 12 per voi, che rappresentano le 12 tribù, cioè tutto Israele, e per i molti, cioè per tutti i popoli. Non c'è cosa più universale di questa. Nello stesso tempo vediamo, non c'è cosa più intima. Gesù la celebra coi 12, coi discepoli più stretti, non ha con tutti i discepoli, solo con i 12, a quanto pare. I 12 rappresentano questo. Qui abbiamo la dichiarazione che la sua morte espia i peccati. Questa cosa ha interrogato molto gli esegeti, forse voi non avete tutti la consapevolezza di questo, ma ci sono state molte obiezioni all'idea che esistesse l'idea che la morte di qualcuno espia i peccati degli altri. Però questa sorpresa è dovuta soprattutto a una certa ignoranza che adesso è diciamo recuperabile. Perché è una cosa diffusissima questa, che la morte espia il peccato, la morte secondo Dio, la morte legale, anche di un malfattore. Questo è nella Bibbia, e così è sempre stata interpretata nella tradizione biblica e giudaica. La morte di uno che viene condannato a morte per omicidio, è prevista la pena di morte, no? Omicidio volontario, espia i suoi peccati. La morte espia il peccato. La morte poi dell'innocente, la morte del sommo sacerdote, dal momento che è il sommo sacerdote, quindi è una persona particolarmente, questo nel linguaggio biblico, santa non moralmente, particolarmente santa per la sua posizione, per il suo ministero. La morte del sommo sacerdote espia i peccati. Questo sostiene anche Knoll. Ricorderete che l'omicida involontario alla morte del sommo sacerdote può tornare nella sua città. È vero, è un omicida involontario, e tuttavia è un omicida, e quindi deve stare nella città di rifugio, ma poi alla morte del sommo sacerdote può tornare. E questo fatto viene interpretato nel senso che la morte del sommo sacerdote è espia, mette pari tutto ciò che doveva essere pagato, per così dire, lo paga, lo espia. La morte poi dell'innocente espia i peccati degli altri. Questo c'è già. Il testo di Isaia 53 è una conferma, perché anche lì si dice di questo servo, si descrive la sofferenza e la morte del servo con un linguaggio preso dal linguaggio sacrificale. Se offrirà la sua vita come espiazione, Hashem, è un tipo di sacrificio, allora vedrà la luce. Dice così il testo. Cioè, per spiegare il valore della morte di questo servo che è innocente, che porta i peccati degli altri, si usa il linguaggio sacrificale, che per dire cioè che espia i peccati degli altri. Qui Gesù, nella istituzione dell'Eucaristia, mette al centro il valore espiatorio della sua morte. È l'inaugurazione della salvezza. E vorrei aggiungere un elemento, adesso concluderò perché diventa troppo lungo, che mi ha colpito molto questo. Il significato cioè del mangiare e bere, prendete e mangiate, prendete e bevete. Se il significato del pane e del vino, su cui Gesù pronuncia queste parole, è quello che si diceva, cioè indica il potere espiatorio della sua morte, anche il mangiare, il bere, il suo corpo e il suo sangue comunica un potere di espiazione dei peccati. non soltanto fa partecipare a una benedizione, a una grazia, ma comunica una partecipazione a questo potere. E difatti Gesù pronuncia queste parole non nel momento della celebrazione in cui forse andrebbero pronunciate, cioè quando si spiegavano le cose. C'è nel momento, non è riportato nei Vangeli, ecco, ma le pronuncia legate alla benedizione, al ringraziamento, e nel momento in cui distribuisce: prendete, mangiate, prendete, bevete, perché mangiando e bevendo ricevete una partecipazione al potere di espiazione del mondo. Questo mi sembra che ci inserisce molto nel significato, poiché conosciamo, dell'Eucarestia, e che ci comunica una partecipazione alla capacità di espiare i peccati del mondo, e che naturalmente deve coinvolgere l'esistenza, non soltanto il rito, non soltanto il sacramento. Ecco, per finire, è bellissimo che in tutte le tradizioni, anche Paolo, c'è l'ultimo elemento, ecco, che emerge, che i Vangeli ricordano: fate questo in memoria di me. E questo va sempre ricordato, siccome nelle parole della consacrazione lo ricordiamo in un momento così solenne. La domanda centrale qui qual è? Chi è che si deve ricordare di Gesù? Questa è la domanda più importante. L'esame di questa formula, che è stata molto, molto studiata, porta a farsi questa domanda, perché l'espressione è equivoca. Non si capisce bene chi si deve ricordare di Gesù. O meglio, nelle traduzioni o nel modo in cui abitualmente noi lo intendiamo, questo può essere molto semplice, molto chiaro, cioè che noi dobbiamo ricordarci di Gesù. Fate questo perché voi vi ricordiate di me, non vi dimentichiate di me. Ma non è escluso questo significato, ma non è probabilmente il significato principale di questa formula, che significa che è Dio che deve ricordarsi. Fate questo perché Dio si ricordi di quello che io ho fatto. Cioè l'Eucaristia è una ripresentazione a Dio perché faccia Lui, perché venga il suo regno, di quello che Gesù ha fatto. Fate questo perché Dio si ricordi di me. Vuol dire certamente anche fate questo perché noi ci ricordiamo di Lui, non è una cosa da poco, ma vuol dire anche, come sentiamo l'eco nelle parole che abbiamo ascoltato dalla prima Corinzi, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Fate questo in memoria di me, in modo che venga la parusia. Preghiamo insieme. Signore, ci riempia della sua grazia in questa Eucaristia, che possiamo ricordare tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Chiediamo quindi l'intercessione del nostro unico sommo sacerdote. Presentando al Padre il suo sacrificio, preghiamo. E poi preghiamo perché la città, un tempo ricca di popolo, che oggi sta solitaria, sia consolata dalla speranza, dalle sue misericordie che non si esauriscono e che si rinnovano ogni mattina. Preghiamo.
Ascoltaci.
E perché il Signore, che ha chiamato Melchisedec re di giustizia, re di pace, guidi con il suo spirito chi ha responsabilità nel governo dei paesi, perché agiscano secondo la sua sapienza, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E lui che ci ha insegnato a prendere l'acqua e il grembiule per lavare i piedi dei fratelli, sostenga la sua Chiesa, perché si metta al servizio del mondo con umiltà e rispetto, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E perché nella cena memoriale della sua alleanza la comunità non si dimentichi di chi non ha niente. Quindi preghiamo per ogni povero perché sia ospite di una mensa. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E poi stringendoci a tutti i nostri morti e a quelli degli ultimi giorni, li sentiamo particolarmente presenti a questo banchetto eucaristico. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questo tempo in cui sentiamo che la Sacra Eucaristia è tanto preziosa, vorrei pregare per i nostri fratelli sacerdoti, ricordandoli per nome: Athos, Giovanni Mario, Giuseppe, Tommaso, Sandro, Giovanni Paolo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo in particolare anche per i nostri familiari che naturalmente non celebreranno questo Triduo Santo, per chi è più solo, perché il Signore non faccia mancare la sua vicinanza e la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Voglio fare una preghiera, non riguarda solo me, per tutti quelli perché mi hanno insegnato, educato l'Eucaristia fin dall'infanzia, poi tantissimi, fino a Don Giuseppe, non soltanto insegnato, ma anche dato l'esempio. Il Signore li benedica e li ricompensi. Preghiamo.
Sì, in questo senso preghiamo anche per tutta la comunità, per quello che appunto il Padre ci ha donato e indicato, donandoci come centro l'Eucaristia. Davvero il Signore ci dia di camminare su questa via, nella celebrazione ma anche durante tutto il giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In forza della lettura di questo Evangelo, preghiamo per tutti quelli che in questo momento sono particolarmente impegnati nel servizio dei fratelli, dei malati, ma anche di tutta la comunità sociale, civile, perché a tutti il Signore doni la sua forza e tutti li custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per le altre comunità di questo territorio con le quali tutti gli anni celebriamo il Giovedì Santo, quindi per tutta la parrocchia Don Ubaldo e per i fratelli di San Francesco in Abbazia, perché il Signore ci faccia comunque sentire l'unità e nel Santo Sacrificio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per tutte le comunità religiose colpite da questo virus, che sono tante, per quella comunità di Piacenza che ci è stata affidata. Poi vorrei pregare anche per tre sacerdoti deoniani che pure sono ammalati in diverse città. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché la morte di Gesù porti conforto a tutti gli umiliati, gli oppressi, gli schiavi, a quelli che non possono avere libertà, che non hanno parte nella vita comune della gente, ma sono emarginati ed esclusi. A tutti questi il Signore porti conforto e consolazione.
Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Certamente aggiungiamo anche le tante persone, pensandoci, sono ciascuno di noi, cui abbiamo promesso il ricordo, anche coi messaggi, eccetera, ecco, che avremmo ricordato, che si sono raccomandate, hanno chiesto un ricordo. Il Signore si ricordi di loro in questa Eucaristia, in questo Triduo. Preghiamo. Ancora, infine, per tutto il mondo, per tutti gli uomini, donne, bambini, in tutto il mondo, per tutta l'umanità redenta dalla morte di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci,
Preghiamo, o Dio, nel nome del tuo Figlio, il nostro Signore, che ha dato la vita per tutti e vive e regna per tutti i secoli dei secoli.